Bene, allora io comincio, così cerchiamo di stare nei tempi previsti, nell'augurarvi una buona serata. Intanto vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio gli organizzatori che hanno ancora una volta pensato a me per dare l'avvio alla serie di incontri. Quest'anno è stato scelto il tema della speranza, un tema molto interessante e non è che si possa dire attuale, perché sempre gli uomini hanno sperato. Quindi è un tema che da sempre è attuale, e poiché da sempre è attuale, oggi non è che si caratterizzi in un modo particolarmente eccezionale. E leggevo il testo presentato dalla professoressa Giacometti come introduzione, e già in quel testo una serie di elementi si profilano in maniera molto chiara. Io ho raccolto alcune testimonianze sul tema della speranza per farvi vedere una serie di spigolature e in modo da cercare di trovare una spiegazione alla maniera di oggi di intendere la speranza. Ovviamente si tratta di un discorso che procederà anche nei prossimi appuntamenti, mi pare che il prossimo sia con il professor Spanio il 22 di questo mese, quindi tra molti giorni avrete la seconda puntata, però questa fa riferimento al periodo più antico e quindi al momento dove la speranza si è caratterizzata nel contesto di quella che è la tradizione filosofica greca. Il primo passo, sì, è che temo i bombi, sentite? Va bene, allora sì, così va meglio. Il primo passo che leggiamo insieme è tratto da Esiodo. Vedete, Esiodo è uno dei grandi padri della tradizione greca, rimontiamo intorno al VII-VIII secolo avanti Cristo, e ci troviamo nel momento in cui una tradizione orale comincia ad essere tradotta in testi scritti. I primi testi scritti sono soprattutto testi di poesia, perché la poesia da un certo punto di vista è più allusiva, ma anche perché consente di trasmettere in una maniera più facile da ricordare i contenuti. C'è anche un motivo molto pratico: i testi che vengono scritti sono scritti su materiali molto preziosi, papiro, e di conseguenza meglio risparmiare sulla quantità di papiro e scrivere testi estremamente concentrati. I testi di poesia sono estremamente concentrati, quindi allusivi e concentrati, densi di significato. Esiodo scrive alcune opere di cui ci sono pervenute le testimonianze, in questa in particolare, che si intitola Le opere e i giorni. A un certo punto scrive così: fino ad allora viveva sulla terra, lontana dai mali, la stirpe mortale. Quindi c'è un periodo in cui non c'erano mali sulla terra. È il tema della età dell'oro. Età dell'oro, questo mito, no? C'è un tempo in cui si stava bene. Nella tradizione cristiana è il paradiso che sta alle spalle. Ma l'età dell'oro è presentissima in tutte le testimonianze occidentali e anche orientali. C'è cioè un momento in cui l'uomo stava bene. Quindi non c'era la sfibrante fatica, e senza il morbo crudele, cioè la malattia, che trae gli umani alla morte. Cosa? Niente di meglio che una situazione in cui non c'è la morte. Rapidamente, infatti, sottinteso, ora invecchiano gli uomini nel dolore. Ma la donna, ecco, questa donna è una donna che appartiene al mondo mitico ed è Pandora. Ma la donna, levando di sua mano il grande coperchio dell'orcio, disperse i mali. Il mito racconta che sollevò il coperchio e uscirono i 20 mali, preparando agli uomini affanni luttuosi. Quindi, scoperchiato l'orcio dei malanni, escono fuori i mali e si disperdono dappertutto. Soltanto la speranza, mune del pis, e qui abbiamo la parola il pis che significa appunto speranza, là, nella intatta casa, dentro rimase, sotto i labbri dell'orcio, cioè rimase incastrata la speranza e non uscì fuori. Ne volò fuori, perché prima Pandora rimise il coperchio sull'orcio secondo il volere dell'egioco Zeus, del grande Zeus, adunatore di nembi. Dunque la situazione è curiosa. Tutto esce, bene e male, da questo orcio, rimane dentro qualcosa e tra queste cose rimane dentro la speranza. Quindi la speranza, già nella tradizione antica, è qualcosa che rimane in alternativa al male e alla sofferenza. Male e sofferenza, quindi aspetto fisico e aspetto morale, sono in contrapposizione alla speranza. Possiamo anche dire, quando c'è male o sofferenza, abbiamo sempre la possibilità di sperare. Dunque, questo primo passaggio ci indica alcune cose, che ci può essere un tempo in cui non c'è speranza, un tempo in cui c'è speranza, un tempo in cui c'è speranza perché ci si aspetta che i mali, e quindi l'assenza della speranza, se ne vadano. Quando si sta in situazione di speranza, quando si spera qualcosa, significa che da un certo punto di vista non stiamo bene, perché evidentemente c'è qualcosa che speriamo che non ci sia più, appunto i mali, la sofferenza. Dall'altro punto di vista, stiamo bene perché stiamo sperimentando la speranza che quei mali scompaiano, cioè stiamo sperimentando la speranza che si ritorni in una situazione di benessere che poteva essere precedente. Quindi è un doppio binario quello in cui si colloca la speranza. Esperienza di una situazione che può cambiare. E l'esperienza di una situazione che può cambiare è un'esperienza che è positiva. E l'assenza di speranza sembra più facilmente collocabile là dove ci sembra che non ci sia cambiamento. E questo è un aspetto molto importante. Speranza e possibilità di cambiamento. Chi non spera è chi pensa che le cose non possano mutare. Allora, si può sperare che le cose non mutino quando la situazione è buona, quando la situazione è positiva, ma il problema è, siamo sicuri che stiamo in una situazione dove stiamo davvero bene? Dunque si apre un panorama molto delicato nel quale dobbiamo, ciascuno di noi deve tentare di capire se sta bene o no. Ora, la condizione dell'uomo è una condizione estremamente ambigua, perché il suo stare bene è sempre legato alla capacità che si ha di mettere a fuoco un certo spazio di tempo, perché se allargo esageratamente lo spazio di tempo che considero, e quindi per esempio tengo conto di tutta la mia vita, mi accorgo che sono mortale. E quindi ecco che entra in campo una sensazione di disagio, perché percepisco che invecchierò, che morirò. Quindi l'abilità è quella di concentrare l'attenzione sulla nostra vita e soprattutto sugli aspetti o migliori o che riusciamo a leggere in modo costruttivo. A questo punto posso anche ritenere di stare bene, posso ritenere da un certo punto di vista di essere felice, ma sempre con l'attenzione che posso, se le cose mutano, ritrovare la forza di sperare per riguadagnare quello che in questo momento sto godendo come esperienza di felicità. Insomma, una elaborazione continua che richiede la capacità di concentrare l'attenzione sulla nostra vita in una dinamica tale per cui l'idea di possibilità di cambiamento si riaffacci qualora l'idea di stare bene, l'esperienza di stare bene ci sembra sfuggire. Questa speranza, come capite, si accompagna a un altro concetto molto importante, che è il concetto di fiducia. La parola fiducia è una parola delicatissima, perché è la stessa parola nella lingua latina che indica la fede. Fiducia è fides. Ora, noi abbiamo un'esperienza della parola fede estremamente condizionata da una tradizione, per cui l'idea di fede è immediatamente connessa a un progetto religioso, dico noi nel senso di tradizione occidentale. E in realtà la parola fede e la parola fiducia sono la stessa. Quindi la speranza è legata anzitutto alla fiducia. Fiducia in che cosa? Appunto, nella possibilità di cambiamento. Andiamo a leggere il secondo passaggio. Sempre dall'opera di Esiodo, Le opere e i giorni. Le difficoltà di un inverno crudele non ti sorprendano nella miseria, sì da farti stringere con la mano scarna il piede enfiato, il piede gonfio. L'uomo ozioso spesso rivolge in mente vuote speranze. Ecco, chi ha vuote speranze? Colui che è ozioso, ozioso qui in senso negativo, cioè colui che non sa pensare bene, colui che è una persona che non sa affrontare la realtà pensandoci bene. Chi affronta la realtà non pensandoci bene non riesce a formulare nemmeno pensieri saggi rispetto al futuro. Magari per il proprio futuro immagina vuote speranze. E privo di mezzi, molti rimproveri rivolge al suo cuore. Vuol dire si lagna con se stesso perché non ha quello che vorrebbe avere. Vuote speranze. Speranza non buona accompagna l'uomo indigente, l'uomo che non è ricco dal punto di vista morale, l'uomo cioè che è ozioso, che non ha buone idee, il quale siede nella pubblica sala e non possiede bastevoli mezzi di vita. Ecco, quest'uomo è anche l'uomo che poi per lo più finisce di essere anche un uomo non solo insoddisfatto della vita, ma realmente incapace di affrontarla e di vivere in modo dignitoso dal punto di vista anche dei mezzi materiali. Dunque, in questo testo poetico, Le opere e i giorni, il titolo, vediamo che le opere vanno intese in maniera estremamente decisiva per l'equilibrio dello sviluppo dell'uomo e dell'umanità. Bisogna sperare, bisogna che le nostre speranze però non siano vuote, cioè quello che tradizionalmente, in un'espressione frequente, si dice non farsi false illusioni, non crearsi false illusioni, non crearsi castelli in aria. Ecco, tutto questo si sta già dicendo. Bisogna essere misurati, cioè sperare esattamente quello che è all'interno di una dimensione di possibilità. Guardate che poi non sarà sempre così. Tra un po' vedremo che ci sono altre dimensioni, ma intanto questa è una dimensione da cui stiamo partendo. Il passo successivo ci arriva da un poeta, anche qui, Pindaro, il quale in questo caso è citato da un passo di Platone, cioè da un testo di un filosofo che cita un poeta. A me interessava il passo di Pindaro, tenendo presente, certo, che all'interno di un filosofo, Platone, di cui ci occuperemo tra poco di nuovo. Che cosa scrive Platone e poi perché cita Pindaro? Dice Platone: chi ha coscienza di non aver commesso alcun male si accompagna sempre a una dolce speranza. Ecco, qui è speranza dolce. Prima abbiamo visto vuote speranze che nos elpis, adesso che abbiamo speranza dolce, ed eia elpis, la quale, a dirla con Pindaro, è la buona nutrice dei vecchi. La dolce speranza accompagna i vecchi. Cosa intende Pindaro? Pindaro intende dire che chi ha una esperienza lunga della vita non si fa illusioni, non si costruisce castelli per aria, ma si fa, ma elabora, ma vive con speranze dolci, cioè adatte alla sua esperienza della vita. In effetti, caro Socrate, Pindaro è un amico di Socrate che sta parlando, si chiama Cefalo. Pindaro, con non poca finezza, afferma che chi ha vissuto secondo giustizia e pietà, ecco la citazione, l'accompagna la dolce speranza, la nutrice dei vecchi, che alimenta il suo cuore, la speranza che sopra ogni altra governa il volubile pensiero degli uomini. Ecco, la speranza che governa, che dirige, che organizza non il pensiero degli uomini, ma il pensiero volubile, quello appunto che corre il rischio di crearsi false illusioni. Quindi un meccanismo estremamente delicato, questa sottolineatura dell'importanza della speranza, una speranza che è in grado di permetterci e permettere a ciascuno di noi di definire qual è il benessere per se stesso e rispetto a quello organizzare un percorso di miglioramento, cioè un percorso di una speranza ragionevole, non vuota, dolce. Dunque una speranza in senso positivo, che nasce da una condizione di esperienza positiva. Ci possono essere situazioni invece nelle quali ci si trova veramente in difficoltà, ci si trova in affanno, e anche lì può intervenire la speranza. Ovviamente questo è il campo che si apre davanti a noi della tragedia. La parola speranza è presente nella tragedia greca, ovviamente sto alludendo in questo momento, quindi quella tragedia che si profila come meccanismo teatrale per, se volete, far partecipare la popolazione che assiste all'evento tragico rappresentato, così che questa popolazione trovi la possibilità di superare le difficoltà che magari sta sperimentando, quell'esperienza che Aristotele definisce catarsi, parola poi abusata e adoperata anche dalla psicanalisi moderna, cioè il superamento e la liberazione degli aspetti che ci stanno rovinando all'interno nel nostro equilibrio psicologico. La catarsi avviene perché in qualche modo noi sperimentiamo, partecipando all'evento teatrale, a degli avvenimenti che inducono in noi paura e pietà contemporaneamente. Questa paura e questa pietà che ci, la parola che dobbiamo usare è proprio commuove, cioè che ci muove insieme, fa sì che noi ci sentiamo rivivere e rinascere dopo un'esperienza fortissima sperimentata a teatro. Diciamo che tutti quanti voi avete certamente in mente questi fenomeni di compartecipazione di massa in certe situazioni che travolgono la capacità di controllo personale. Un evento che può essere significativo è quando c'è un grande concerto, quando c'è un grande happening, quando c'è una partita di calcio dove migliaia e migliaia di persone si muovono insieme, si commuovono. Ecco, questa esperienza, ma pensate anche, non so, grande leader che sta parlando in pubblico, il caso adesso vediamo Obama o scusate Hillary Clinton oppure Trump, ma il Papa stesso, ecco tutte queste figure che dominano una scena teatrale e chi è presente, oggi poi anche tramite gli strumenti mass media, chi partecipa a ciò si sente trasformare, si sente emozionalmente colpito. Ecco, toccando certi tasti la tragedia greca riusciva a, il primo grande strumento con cui si riusciva a riunire insieme in un analogo sentire la popolazione. Ora, nella tragedia sono presenti fatti che non sono la descrizione di avvenimenti specifici. Si introduce il mito, cioè si introduce quella serie di fatti raccontati in modo tale in cui ciascuno dei presenti riesce a vedere la somiglianza con il proprio caso personale. Per cui la potenza della tragedia è tale perché attraverso quei fatti rappresentati tutti si ritrovano. Ci sono personaggi appunto caratteristici, cioè che hanno dei caratteri precisi, il male, il bene, le forze si scontrano. Ecco, un punto fondamentale su cui tornerò più avanti è che il meccanismo di svolgimento di questi fatti, ripeto, all'interno di un contesto mitologico, sembra governato da una legge, da un destino. E questo è l'aspetto che colpisce di più. Gli avvenimenti non sembrano succedersi per caso, ma sembrano essere la traduzione di fatto di qualcosa di predestinato. Ovviamente ci sono poi degli avvenimenti specifici che scatenano. Che cosa scatenano? Una serie di conseguenze. E allora da capo anche questi elementi occasionali che scatenano una serie di conseguenze hanno questo di particolare, che le conseguenze sembrano destinate. Cioè, il fatto che io questi occhiali siano qui e stiano lì tranquilli non dà nessun problema, ma sapete benissimo che il mio gesto di allontanarli da qui provocherà una serie di operazioni in conseguenza determinate. Gli occhiali cadranno per terra, si romperanno le lenti, io non ci vedrò più, eccetera. So che questo accade, ma il gesto ancora non è stato compiuto e quindi non è accaduto. Però tutto in un contesto in cui, se si muovono certe pedine, tutta un'altra serie di cose si susseguirà in modo fatale. Allora, nella tragedia noi abbiamo questo gioco di personaggi mitici che dunque in qualche modo sappiamo già come si comporteranno, perché rappresentano e costituiscono questo elemento all'interno della tradizione che ci è stata trasmessa. Ovviamente, che ne so, Ulisse avrà quel ruolo, Achille avrà quel ruolo, Menelao o Agamennone avranno un certo ruolo, Clitemnestra ne avrà un altro, così esattamente come nelle fiabe moderne. Moderne medievali o medievali che risalgono al mito antico. Però, per intenderci, si scatenano una serie di passaggi che tutti i presenti in qualche modo sanno già, ma che rivivono in una maniera estremamente passionale. Questo produce l'effetto catharsis, l'effetto catarsi. E allora guardiamo così, quattro righe di un testo di Eschilo. Ho scelto Eschilo perché è il più antico dei tre esiliografi di cui abbiamo testimonianza continuativa, abbiamo anche qualche traccia di tragedia precedente, però di Eschilo abbiamo le prime testimonianze complete. Per darvi un quadro di riferimento storico, voi potete immaginare come data davvero interessante il 480 avanti Cristo, la battaglia di Salamina. In quella battaglia combatte Eschilo. In quella battaglia c'è un ragazzetto che dirige il coro di quelli dei giovanetti e si chiama Sofocle. In quella battaglia, in quell'anno di quella battaglia, nasce Euripide. Quindi intorno a questa epoca abbiamo collocati i tre grandi protagonisti della tragedia greca. Poi ce ne sono altri che scrivono ancora, ma il tempo e i modi della tragedia sono fortemente legati al mondo greco, per cui quando la civiltà greca si trasformerà all'interno dell'impero romano, della Repubblica e poi dell'impero romano, noi scopriremo che anche la grande letteratura, i grandi strumenti del pensiero greco verranno riusati e ritrasformati. E ciò capita anche per la tragedia. E finiamo con avere l'unico grande esempio di tragedia romana con Seneca nel primo secolo d.C., quindi grosso modo a 400-500 anni di distanza. E lì scopriamo un altro passo innanzi della tragedia. Non c'è più immediatamente questo elemento liberatorio, l'esperienza teatro della potenza del destino, ma c'è piuttosto la dimensione della esagerazione del male, che viene presentato in tutte le sue sfaccettature più tragiche, per dimostrare che se non voglio finire così, devo reagire. Cioè la speranza è trasposta dal mondo della tragedia, dall'interno, a fuori. Io posso interrompere la catena delle cause del destino. Ecco, questa operazione la si può cogliere tra le righe di quella che è la rilettura tragica del mondo greco effettuata dai romani con Seneca. Ma leggiamo un testo di Eschilo, molto breve. E sì, guaritrice di questo, ce n'ero di stampa, affanno che ora a volte sorge angoscioso. È il coro che parla. E a volte da queste offerte che tu produci, speranza, allontani la pena struggente, insaziata di tristezza per il cuore. Ecco, la speranza è chiamata ad allontanare la pena struggente. Quindi questa è la condizione tipica della tragedia. C'è una pena struggente, una frontis, una sofferenza difficile da gestire e la speranza è chiamata ad allontanare. Tu, speranza, allontana la pena struggente, insaziata di tristezza, cioè una pena struggente che ha tanta tristezza, che porta tanta tristezza, ma che ne vorrebbe portare ancora di più. Non è ancora sazia la tristezza di tutto il male che porta questa pena, quindi dimensione incredibilmente difficile, in cui però Elpis, la speranza, è chiamata. C'è insomma qualcosa che nel dolore può essere aperto, può essere intravisto come spazio per uscire fuori. Vi porto la testimonianza adesso di uno storico, cioè siamo con Tucidide, siamo anche qui sempre nell'epoca del V secolo a.C., sempre nel mondo greco, un contesto nel quale abbiamo la potenza vincitrice e abbiamo la società, il gruppo, la stirpe dei Melii che ha perso. E Tucidide ci presenta la situazione, leggiamo il testo e poi facciamo le nostre considerazioni. Dicono i Meli: ma certo, se voi affrontate tali pericoli perché il vostro impero non abbia mai fine, voi sono gli Ateniesi, e se i vostri sudditi li affrontano per liberarsene, per noi invece che siamo ancora liberi, sarebbe grande viltà e debolezza non affrontare ogni vicissitudine prima di essere schiavi. Meli e Ateniesi sono all'ultimo round. In sostanza, gli Ateniesi offrono ai Meli una pace e i Meli rispondono in questa maniera: capiamo le vostre ragioni di superpotenza mondiale, però non abbiamo ancora perso, ancora c'è qualche speranza, non siamo vigliacchi fino a questo punto. Quindi noi siamo ancora liberi e sarebbe grande viltà rinunciare a questo margine che ci rimane, replicano gli ateniesi. No, non sareste vigliacchi se la vostra deliberazione sarà ispirata da saggezza. Perché la lotta ora non è su di un piano di parità, noi vi stiamo per distruggere, per decidere l'eccellenza dell'uomo. Siamo alle Olimpiadi, hanno inventato le Olimpiadi noi greci, dove tutta una serie di desideri di confronto si risolvono con una bella gara sportiva, dove si capisce chi è l'uomo eccellente, cioè per non essere tracciati di un'onta. Scusate, c'è un errore qua, tacciati di un'onta. Ora piuttosto si decide la salvezza, cioè di non opporsi a chi è molto più forte. Insomma, nessuno vi potrebbe accusare di vigliaccheria se accettaste la pace che vi offriamo, perché l'avete capito, siamo molto più forti di voi. Ma i Meli replicano ancora: ma noi conosciamo le vicende della guerra che talvolta danno una sorte comune alle due parti avverse più di quanto ci si aspetterebbe dalla disparità delle forze. Noi abbiamo delle esperienze in cui anche chi è debole, ottiene lo stesso risultato equilibrato con il più forte. E per noi il cedere immediatamente ci priva di ogni speranza, mentre con l'agire c'è ancora qualche speranza di restare ritti in piedi. Qui proprio la speranza è fondamentale, perché la situazione è chiara: o interviene il principio di realtà e vi rendete conto che non c'è nulla da fare e accettate, posizione proposta dagli ateniesi ai Medi, oppure dobbiamo osservare cosa replicano i Medi. I Medi replicano dicendo: se accettiamo, rinunciamo a sperare. Il principio di realtà è pericoloso. E allora corriamo il rischio di sperare ancora. Ecco, ho introdotto una parola chiave, una parola rischio, perché la speranza è strettamente connessa al concetto di rischio. E mi sto muovendo cominciando ad allontanarmi dalle cose che vi ho detto all'inizio. Perché all'inizio, se ricordate, ho parlato di dolce speranza, quindi di una speranza ragionevole, e adesso sto parlando di rischio. Il rischio è una dimensione che tende ad essere eccentrica rispetto alla ragione. Sulla questione del rischio, una brevissima parentesi, ma per darvi un'idea, è uno dei settori più studiati in questo periodo per quanto riguarda le scienze economiche, i meccanismi dell'assicurazione, la scienza medica, perché il problema è come gestire il rischio, come calcolare le probabilità connesse a scegliere A o scegliere B. E il problema è sempre quello: la ragione mi dice che devo attenermi a questa posizione che è più tranquillizzante e più sicura, intuitivamente tutti i campi, economico, politico, eccetera. Però chissà, se magari faccio una cosa diversa e quindi a rischio, mi va bene e ottengo un risultato che rimette in discussione quanto prima stavo per decidere o scegliere, e lo rimette in discussione con sommo vantaggio. E badate, poi la domanda che uno si pone: ma vale la pena? Da capo, quando pongo la domanda vale la pena, sto introducendo di nuovo la ragione. È un gioco delicatissimo, lo potete constatare in tanti momenti della vostra vita, anche nel gioco c'è il rischio di fare una mossa azzardata. Quella mossa azzardata che è incastonata all'interno di una speranza di farcela, speranza di vincere, speranza di riuscire laddove tutto mi stava testimoniando il contrario. Quindi il problema è sapere fino a che punto il rischio è ragionevole, sapere che se è un autentico rischio non può essere ragionevole, sapere che una speranza è pur sempre legata alla dimensione del rischio, e quindi anche i medi hanno ragione, e quindi quella dolce speranza di cui si parlava all'inizio è una speranza che può non essere così dolce, può essere una speranza rischiosa, ho detta con un sinonimo, una speranza azzardata. Abbiamo visto che una speranza può essere davvero azzardata, può essere così arrischiata da porre in discussione la nostra vita. Cioè, per sperare di superare una situazione difficile, possiamo decidere di mettere a rischio la nostra vita. Guardate cosa pensano gli stoici. Questo è Crisippo che scrive: anche i filosofi sono d'accordo nel ritenere che per il saggio è ragionevole suicidarsi. Quando? Qualora sia a tal punto impedito nell'azione da non avere neppure la speranza di poter agire. È un passo estremamente interessante, perché lo stoico è colui che nella sua massima rappresentazione è una figura eroica, in grado di resistere di fronte alle tentazioni, di fronte al male, di fronte alla sofferenza. Quindi di fare della sua virtù l'obiettivo fondamentale. Ecco, lo stoico prevede che questa sua capacità di essere sempre in grado di rispondere positivamente alla vita e quindi di resistere alla difficoltà della vita, ecco, lo stoico è in una situazione così eccezionale per cui è in grado di rendersi conto quando potrebbe perdere la lucidità. Lo stoico è fondamentalmente il protagonista più perfetto, più compiuto della definizione che Aristotele dà dell'uomo, cioè di animale razionale. Aristotele definisce l'uomo come animale razionale, come animale politico, ma è questo, animale razionale. Lo stoico è l'animale razionale più completo. Razionale vuol dire che sa leggere e interpretare la realtà nel modo più perfetto. Sa cioè capire quel meccanismo del destino, quel gioco di cause e effetti cui ho fatto allusione prima. Ebbene, è così razionale e intelligente il sapiente stoico che riesce a capire quando sta per perdere la propria ragione, quando sta per perdere il controllo su se stesso. Ripeto, è un discorso al limite, è il sapiente stoico che è così. Per tutti gli altri uomini si può tendere a questa dimensione, ci possono essere situazioni in cui uno, tutti le sperimentiamo, non sa bene se sta ragionando bene o male, se sta ragionando per il meglio o se sta sbagliando. Lo stoico può sbagliare, cioè può compiere errori, ma da quel momento non sarà più sapiente. Lo stoico, quando è nel pieno della sua sapienza, sa anche capire quando sta per perdere il controllo, cioè quando il dolore, quando i problemi, quando le sofferenze interiori o esteriori dall'esterno gli stanno facendo perdere il controllo. Bene, in quel momento lo stoico ha una via di fuga ed è il suicidio. È inteso come esemplificazione non solo di libertà, ma di ancora estrema intelligenza. Io so che sto per perdere il controllo, allora piuttosto che commettere qualcosa di cui io non sono più responsabile, è meglio che io elimini questa evenienza. E quindi ecco contemplato il suicidio. Ma qui osserviamo che il suicidio è qualora sia a tal punto impedito nell'azione, che vuol dire sia io a tal punto non più in grado di agire secondo ragione, da non avere neppure la speranza di poter agire. Cioè quando io sono nella situazione in cui non ho nemmeno la speranza che questo momento critico stia passando, che questa perdita di lucidità possa passare, ecco, in quel momento è il suicidio. Quindi l'assenza di speranza è coniugata alla impossibilità di essere nel pieno della propria razionalità. E un altro passaggio interessante è questo. Cioè adesso vediamo, abbiamo visto che la speranza è qualcosa che ci consente di essere in vita, perché nel momento in cui noi siamo in vita siamo razionali. Essere razionali è la caratteristica dell'uomo. Quando io perdo il controllo, quando io non sono più in grado di controllare me stesso, significa che sto anche perdendo la speranza che in un momento successivo questa capacità ritorni in mio possesso. Un passo molto interessante, cioè questo abbinamento della perdita della ragione e della coincidenza di ciò con l'assenza di speranza è fondamentale. L'uomo intelligente spera. L'uomo intelligente spera in modo intelligente. Ma cosa vuol dire sperare in modo intelligente? Abbiamo visto che c'è qualche problemuccio, perché o siamo troppo vicini al principio di realtà e il modo intelligente di sperare significa ideia di peace, cioè una speranza dolce, oppure c'è anche la possibilità di una speranza che superi i limiti e quindi una speranza azzardata. L'uomo intelligente può sperare cose intelligenti, l'uomo intelligente può anche sperare cose che sembrano sfuggire alla sua intelligenza. Questa è la domanda che si sta aprendo adesso. E allora torno a Platone e leggiamo un passo di Platone dove vediamo che si configura un quadro mitico, ma che avrà dei risvolti importanti nella concezione anche cristiana. Scrive Platone: sembra che ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, quindi ragione, direttamente a questa considerazione. Siamo nel dialogo Fedone, e in questo dialogo il Socrate, che è il protagonista, si trova nel momento chiave della sua vita, ha già subito il processo ed è stato condannato. Quindi immaginiamo gli ultimi giorni di Socrate. Socrate, come presumo tutti sappiate, è condannato a morte e gli viene ordinato di bere la cicuta e quindi di morire. E lui dice: sembra che ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a questa considerazione. Fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato quello che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. Ecco, queste parole vanno lette in un contesto ben preciso, cioè dobbiamo immaginare che la prospettiva nella quale si pone Platone è quella di cercare di spiegare la relazione tra mente e corpo. Il corpo ci dà l'idea di qualcosa che diviene, la mente in qualche modo sembra rinviare a qualcosa di più stabile. E a questo punto altri filosofi, prima di Platone, per esempio la corrente dei pitagorici, immaginava che la mente fosse una sorta di anima che aveva non solo la possibilità di animare un corpo, ma che sopravvivesse alla morte del corpo, cioè il momento in cui, anzi, la morte era semplicemente il fatto che l'anima, cioè la capacità di rendere vitale il corpo, se ne andasse. E se ne andasse dove? E sopravvivesse dove? I pitagorici pensavano che si incarnassero in altri corpi, per cui poteva essere un animale o una pianta. Questa trasmigrazione, passaggio da corpo in corpo, aveva come assunto l'immortalità dell'anima. Platone risente un po' di questi richiami alla filosofia pitagorica. Difatti qua chiaramente introduce l'anima come qualcosa che può staccarsi dal corpo e sopravvivere. E dice: questo corpo è una specie di carcere nel quale l'anima è tenuta. Quindi potremmo quasi dire: quando esce dal corpo se ne sta meglio. Qual è la cosa più difficile che l'anima può sperimentare quando è dentro a un corpo? Ora, il corpo è qualcosa di mortale. L'anima è pensata come qualcosa di immortale. Quando l'anima è dentro un corpo, la cosa più difficile da capire è l'immortalità, perché è infilata dentro un corpo. E qual è l'aspetto caratteristico della immortalità dal punto di vista del conoscere? È la verità, perché la verità è stabile, non diviene. Ed è difficile capire qualcosa che non diviene quando si è dentro a qualcosa che diviene. Quindi l'anima che cerca di capire ha difficoltà a capire veramente, perché è una situazione condizionata. Uscendo dal corpo, allora posso capire davvero, capire la verità. Quindi questa esperienza di uscita dal corpo è qui descritta: stando nel corpo noi non raggiungeremo mai in modo adeguato quello che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. E allora, disse Socrate, se queste cose sono vere, o amico, grande speranza ha colui che giunge là dove io sto per andare. Cioè la speranza di venire in possesso là in un modo adeguato, se mai in qualche luogo è possibile, di ciò per cui siamo, di ciò per cui ci siamo dati tanto da fare nella vita passata. Così che questo viaggio nell'aldilà, che mi viene ora comandato, cioè mi viene comandato di bere il veleno, si compie con buona speranza. E per me e per chiunque altro ritenga di aver preparato la sua morte in modo da averla purificata. Ecco, allora abbiamo di nuovo il problema della uscita dalle condizioni di ristrettezza, ma qui, vedete, si propone un al di là. E questo è un passaggio estremamente problematico, perché questo al di là, che qui è espresso in contesto mitico-filosofico, viene poi riletto in epoca cristiana come una prospettiva completamente religiosa. Ci stanno preparando proprio questi passaggi. Due accenni ad Aristotele per capire in che prospettiva si pone Aristotele rispetto alla speranza. È una prospettiva, direi, molto più psicologica dal punto di vista della concezione della speranza. Psicologica vuol dire che Aristotele cerca di individuare quali sono i contesti dove l'uomo si impegna a sperare. Quali sono le caratteristiche? Qual è più ragionevole sperare o meno? E vediamo il primo passo. Siamo in uno dei libri di etica di Aristotele, l'etica Eudemo. Inoltre, in entrambi, cioè nella persona moderata, continente, e nella persona smodata, cioè incontinente, ci sono sia piacere che dolore. Infatti, colui che si contiene prova dolore ora, quando agisce contro il desiderio. Allora, immaginate che io desideri fortemente qualcosa. Desidero fortemente mangiare un tiramisù gigantesco. E c'ho una fame notevole, e c'ho un desiderio notevole. Bene, colui che si contiene, cioè che non segue questo stimolo fortissimo, prova ora un dolore e giuisce del piacere fondato sulla speranza che in seguito avrà un beneficio. Cioè, provo dolore, ma godo perché spero che tra un po' mi sia concesso di mangiarlo quel dolce. Cioè, chi si contiene soffre e gode nello stesso tempo. Chi ti sta facendo godere è la speranza. o che già ora ha il beneficio di conservarsi in salute. L'incontinente gioisce sì quando tale comportamento consegue quel che desidera. Cioè l'incontinente, colui che non si trattiene, che si divora subito il tiramisù, in quel momento gode fortemente, ma lo affligge la pena di quel che si aspetta, cioè di, la parola che qui è usata è ancora il pis, cioè della speranza mancata, perché pensa, mentre si mangia sto dolce, che starà male dopo. Quindi desiderio e speranza si combinano insieme. Il desiderio, se viene realizzato, impedisce la speranza, anzi ci fa temere quel che accade una volta realizzata la situazione. Il desiderio rinviato ci fa sperimentare la sofferenza di questo rinvio, ma d'altra parte l'attesa di quello che andrà dopo. Quindi vedete, uno studio psicologico piuttosto raffinato. E vediamo a proposito del coraggio cosa dice ancora Aristotele. Un'altra specie è quella di chi ha fiducia. Grazie a essa, la parola fiducia è ancora speranza, speranza come fiducia, ve l'avevo detto all'inizio. Grazie a essa alcuni affrontano i pericoli, è il tema del rischio, grazie a essa affrontano i pericoli le persone che hanno spesso avuto fortuna. Ecco, questa è un'altra indicazione psicologica di Aristotele. Chi ha avuto già l'esperienza di risultati fortunati spesso sono disposte ad arrischiare ancora. E così anche gli ubriachi fanno la stessa cosa di quelli che sono stati fortunati in precedenza, perché come i fortunati in precedenza hanno una visione distorta della realtà perché pensano che la fortuna li accompagnerà sempre, così anche gli ubriachi hanno qualche problema, perché il vino fa perdere anche quello il controllo e dunque ci rende speranzosi. Piccole notazioni psicologiche. Difatti, spesso, volentieri, chi si è bevuto qualche bicchiere di vino di troppo vede le cose in un altro modo, si dice, no? Si vede un futuro con più fiducia. E è vero, dopo però la cosa finisce. Però intanto in quel frangente si sta meglio. Ed ora un passaggio dal filosofo che più di tutti ha riflettuto sul piacere, cioè Epicuro. In una lettera all'amico Meneceo scrive alcune righe dove c'è la parola speranza. E guardate in che contesto essa emerge. Era meglio credere ai miti sugli dèi piuttosto che essere schiavi del destino dei fisici, cioè di quelli che ci hanno spiegato come funziona il rapporto causa-effetto. Mi piace di più credere alle favole, sta dicendo, che non alla realtà, perché quelli suggerivano la speranza di placare gli dèi in qualche modo, malgrado gli onori, malgrado i sacrifici. Questo invece, cioè il destino, ha implacabile necessità. Se è vera la regola del destino, non c'è niente da fare. Credo che il destino funzioni? Purtroppo, se credo fino in fondo a questo, è difficile sperare. Guardate che è il problema attuale della scienza, ne discuterete più avanti anche con gli altri relatori che seguiranno questo appuntamento di oggi. e vi invito a leggere l'ultimo passaggio, il 12, prima dell'undicesimo, nel quale si riporta proprio il passo in cui gli stoici hanno configurato il meccanismo del destino e dicono, sono a metà della riga, che cos'è il destino, fatum, che cos'è? È la connessione delle cose l'una all'altra, che si tengono insieme l'una all'altra, in vicem tenens, che si tengono insieme l'una all'altra, per l'eternità. È la connessione delle cose l'una all'altra per l'eternità. Cose che mutano in base a un proprio ordine e a una propria legge. E così anche lo stesso mutare, secondo il proprio ordine e la propria legge, avviene per l'eternità. Quindi gli stoici sono convinti che tutto ciò che accade è connesso una cosa all'altra da sempre e per sempre. Bene, dice la scienza moderna, se io riesco a capire i meccanismi causa-effetto fino in fondo, io sono in grado di dire che cosa accade domani. Io sono in grado di dire non solo che domani, visto che l'ho sperimentato tante volte, il sole sorgerà, ma sono in grado di dire anche, lo sapete benissimo, quando ci sarà, almeno noi a Venezia, l'acqua alta o l'acqua bassa. Dovremmo sapere benissimo se domani c'è il sole o la pioggia. Le previsioni del tempo sono sempre più precise perché la scienza è sempre più vicina a interpretare lo svolgimento dei fatti rispetto alla connessione degli accadimenti secondo una legge precisa. Infatti sapete che in fisica si parla di leggi fisiche. Quando si trova la legge, allora abbiamo trovato il filo conduttore. Se a questa legge non ci fossero eccezioni, il futuro sarebbe previsto perfettamente. Se poi le eccezioni sono un po' più del previsto, allora vuol dire che quella legge non era tanto una buona legge, ma ci siamo affidati di quello che avevamo. Ci siamo affidati. Ma se apriamo questo pertugio nel quale ci sono le eccezioni e nel quale entra di peso il fidarsi, stiamo perdendo il controllo sul futuro, stiamo perdendo il controllo su quello che credevamo, stiamo perdendo la nostra fiducia e si apre il campo all'ipotesi, cioè all'arrischiarsi, cioè alla possibilità che le cose cambino, cioè al cambiamento, cioè alla speranza. Quindi scienza moderna che paradossalmente tende a stoppare la speranza, però situazioni che ancora non possiamo considerare scientificamente definite e quindi da capo si apre lo spazio alla speranza. Agostino, siamo passati in ambito rapidamente cristiano. Non mi soffermo sulla, ovviamente, visione dell'universo cristiano che parla di una speranza nell'aldilà, quindi si riprende la tradizione, se volete, indicata anche da Platone, l'idea che ci sia un svincolamento dal corpo e che ci sia un'esperienza di che cosa in realtà? Del paradiso perduto, cioè dell'età dell'oro in una prospettiva futura liberata dai condizionamenti del corpo, dove si sta sempre bene, dove non c'è sofferenza e dove paradossalmente non c'è neanche più la speranza, perché è il momento in cui non c'è più niente da sperare, dato che il risultato della felicità è raggiunto. Ecco. In questa prospettiva si muove anche Agostino, uno dei grandi padri della Chiesa, il quale qui dice: ti comprenderò, o tu che mi comprendi, sta dialogando con la propria anima e con il Dio. Ti comprenderò come sono anche compreso da te. Virtù dell'anima mia, cioè tu che rendi l'anima mia virtuosa, entra in essa e adeguala a te, e per tenerla e possederla senza macchia né ruga. Questa è la mia speranza. La mia speranza è che le caratteristiche della mia anima siano le caratteristiche che io sto attribuendo a Dio. Essere inviata, inviata è una parola di Dante, essere inserita in Dio. Per questo parlo, e da questa speranza, cioè dalla speranza di essere perfettamente inserita in Dio, provo gioia. Ogni qualvolta la mia gioia è sana. Quindi gli altri beni di questa vita meritano tanto meno le nostre lacrime, quanto più ne versiamo per essi, e tanto più ne meritano quanto meno ne versiamo. Ecco, tu amasti la verità, poiché chi l'attua viene alla luce. Avete la parola verità era inserita nel testo di Platone. Voglio dunque attuarla dentro al mio cuore, davanti a te, nella mia confessione e nel mio scritto, davanti a molti testimoni. C'è speranza perché tu sei fedele. Non permetti che siamo tentati al di là delle nostre forze, offrendo con la tentazione anche lo scampo, affinché possiamo sostenerla. E questa è la conclusione in prospettiva, diciamo, cristiana. Cioè c'è la speranza di raggiungere la felicità e c'è la speranza che l'uomo abbia la forza di sperare. Cioè che l'uomo sia sufficientemente robusto da avere la capacità di vedere oltre la difficoltà presente e di essere in grado di cambiare la propria condizione attuale. Vedete, la speranza dolce, ragionevole dell'inizio, qui è diventata una speranza molto più irrobustita, che però in che cosa poggia? Poggia ancora una volta sulla mia forza di sperare, ma lo può fare perché si è presentato, più o meno inventato, un orizzonte completamente nuovo, un orizzonte che è quello di un al di là nel quale si può approdare. Illusione, non illusione, questo al di là appartiene alla strategia che ciascuno di noi adotta. Fides, fede in questo al di là, fiducia nella proposta che ci può essere fatta. Razionale, non irrazionale, fino a che punto vale la pena, fino a che punto non vale la pena. Questo appartiene a ciascuno di noi. Quello che è importante è rendersi conto che, prendendo questi segnali che arrivano dall'antico, gli uomini hanno comunque voluto non rinunciare, non definire fino in fondo i meccanismi della propria prospettiva di vita. Hanno voluto riservarsi uno spazio per andare oltre, attraverso le figure del mito, attraverso l'eroe che comunque sceglie di suicidarsi o di trovare un altro percorso, attraverso un progetto di fede miracolistico che intervenga e ci porti su un altro piano, una salvezza. Ecco, io qui finisco e ovviamente lascio alle prossime puntate il compito di rimeditare questi passaggi iniziali, verificandoli proprio all'interno di come è andata evolvendo e maturando questa serie di suggestioni. Tenete presente dunque, ripeto, solo queste cose: speranza, rischio da un lato, ragionevolezza e limiti della speranza. Una speranza inserita in un contesto troppo razionalizzato si affievolisce, perde forza, perché chi entra in campo è il meccanismo esterno del destino, nel quale è inutile sperare perché è già tutto fissato. Ci dica.
Io non ho speranza. Allora, nell'arco della mia vita tutti hanno grande fiducia. Mi hanno fino spompata e da un po' di tempo mi sono allontanata. Come ha detto lei, dolce speranza, e adesso sono entrato. Perché mi sono stancata che tutti mi soffocavano. Capito cosa è successo?
Sì.
Parlavo di speranza.
È stata una sollecitazione troppo impegnativa. È un nome difficile da gestire, anche perché la speranza effettivamente rinvia sempre il futuro da un certo punto di vista per sapersi realizzata, no? E quindi uno ha paura che gli sfugga la possibilità di percepire la sua realtà presente. Tutti chiedono soccorso e chi spera in maniera troppo esagerata chiede troppo soccorso a se stesso e quindi muore prima.
Volevo chiedere, scusi, chi si è occupato in particolare del destino?
Del destino? La parola, cioè il destino, è al centro del pensiero stoico anzitutto. Gli stoici, quindi, per intenderci, oltre a Crisippo, possiamo andare a cercare, c'è un dialogo per esempio di Cicerone che si intitola De Fato, sul destino. C'è un commento di un filosofo che si chiama Alessandro di Afrodisia, il quale è un commentatore di Aristotele, che ha scritto sul destino. La parola destino è molto interessante in greco, che in greco è ermeneia. La parola ermeneia è interessante perché, non so se lei coglie, all'interno c'è mer, è un corradicale di un'altra parola greca per dire destino, che è moira. La moira era una divinità, la divinità che stabiliva il destino. Ecco, quindi essere dalla parte della moira vorrebbe dire, ma dagli stoici e prima ancora la parola veniva letta etimologicamente in modo errato e si coglieva ermos dentro, che vuol dire catena, anello della catena. Quindi gli stoici interpretavano la parola ermeneia come anelli della catena che si connettono l'uno all'altro, come abbiamo visto prima nel passo numero 6. E questa cattiva etimologia è diventata ad uso comune nel mondo antico, perché tutti connettono la parola destino al legame, la connessione della catena. In realtà significava semplicemente avere a che fare con le divinità che ci preparano il futuro.
Rispetto ai Meli e gli Ateniesi, allora, la intelligente rassegnazione non hanno opposto la dignità, cioè che non è razionale, la dignità
certo. È un valore.
È un valore. Sì. Quindi il valore rispetto alla misurazione
certo.
del rischio.
Certo, però io posso obiettare che molti pensano che anche, per esempio Aristotele, pensano che nella capacità di mediare ci sia un grande valore. E questo è il problema. Cioè l'uomo politico, perché stiamo parlando di alta politica qui, no? È colui che ci manda allo sbaraglio perché è più coraggioso opporsi al nemico stravincente, o quello che sceglie la mediazione migliore perché sopravviviamo?
Ma non c'è, limite allora, perché allora c'è anche il servilismo, cioè il fatto
ovvio,
che
ovvio,
cioè, ci sono gradazioni.
Ci sono gradazioni, ovvio. E in questo caso si presenta il problema nei massimi termini, cioè c'è il servilismo, c'è la biaccheria, esatto, cioè il giusto mezzo, Aristotele parla, siamo all'epoca, tu ci descrivi un poco prima di Aristotele, ma siamo in quella fase, no? Cioè, siamo lì, è la mediazione tra il coraggio, cos'è? È il giusto mezzo tra la temerarietà e la vigliaccheria. Il coraggioso non è mica sempre buono, se esagera è temerario. E chi esagera troppo poco diventa vigliacco.
Però qui poteva intervenire anche il destino rispetto a questo aspetto che era razionale. Siamo ancora nell'epoca del destino, che il destino ha già predisposto.
Sì, no, attenzione, qua bisogna vedere a questo punto la prospettiva in cui si mette Tucidide a presentare la cosa. Tucidide è stato il primo grande storico che ha provato a descrivere la storia come, lui dice, in grado di insegnarci qualcosa, perché le cose accadute prima possono in modi analoghi ripetersi. Quindi in questo senso si può vedere una sorta di destino. Però Tucidide è ben convinto che gli uomini nella storia intervengono e come si agiscono e cambiano. Cioè, è chiaro che noi possiamo immaginare che Napoleone sia arrivato per destino, ma lo possiamo dire dopo che la cosa è accaduta. Quando è cominciata la rivoluzione francese non è che si pensasse che arrivasse Napoleone. Napoleone è venuto dopo. Poteva arrivare qualcun altro, poteva la storia evolvere in una direzione diversa, e a posteriori avremmo detto non poteva che accadere così, ma a priori la prospettiva è un'altra. Cioè il meccanismo è veramente delicato di capire come funziona il destino. La pretesa è quello di capire a priori come andranno le cose, cioè di avere una prenozione del futuro. Questo è il problema. E di fronte a questa pretesa e a questa impossibilità, perché è impossibile prevedere tutto quello che accadrà nel futuro, perché non abbiamo gli strumenti, non abbiamo la capacità di farlo, e perché non è ancora accaduto, questo è fondamentale, siccome non è ancora accaduto, può succedere che domani mattina spuntino un altro sole, si scontra con questo e quindi non sorge più, insomma tutto questo fa sì che si riapra il problema e si possa dire ancora spero che domani il sole sorga un'altra volta. Cioè io posso dire, pensateci bene, domani sicuramente il sole sorgerà, d'accordo? Però forse è più corretto dire spero che domani il sole sorga come no, nato ieri, come sorto ieri. È più corretto, perché domani non è ancora accaduto. Domani sera dirò, ieri avevo ragione a dire che oggi il sole sarebbe sorto. Adesso tutti quanti voi mi darete ragione se dico domani il sole sorge. Però non dovreste darmela.
Volevo dire una cosa, Allora si può dire che la prima speranza, quella originale, nasce da un pensiero che avevamo del paradiso perduto, che nessuno l'ha visto in fondo, però
sì,
è
attenzione. Esatto, è una speranza alla rovescia ed è una speranza nata su un mito, cioè sulla idea che ci sia stata una condizione migliore.
Sì, perché nessuno
se lo ricorda. Certo, ma come nessuno ha presente, almeno stando a quello che ci diciamo, perché poi ci sono personaggi che dicono, Pitagora diceva che sapeva benissimo cosa aveva fatto nelle sue 7 vite precedenti, solo che se l'era un po' dimenticato. Quindi ricordava un po', ma non sempre. La storia è che nessuno di noi sa bene cosa era, cosa faceva prima di nascere. E noi siamo convinti, ci illudiamo.
Però fa parte del nostro essere interno, questa idea di questo paradiso. Se l'abbiamo inventato in qualche maniera.
Fa parte della nostra idea volerci illudere. Questo fa parte. E volerci illudere significa voler sperare in qualcosa. Se poi questa illusione è buona, ci sono illusioni migliori e peggiori, se questa è buona e se questa ci fa stare bene, va bene. Questo è il problema. Bene, io spero di trovare qualcuno che mi prepari la cena stasera e spero che anche voi siate nella stessa situazione.